Allora, voglio prima di tutto dirvi, ringraziarvi, quanti di voi pregano per la mia salute fisica e vi devo dire che fino ad oggi, grazie al Signore, sto bene. Domani non lo so, ma fino ad oggi sto bene. Continuate a pregare e pregate anche per la mia salute mentale e spirituale. Sono tanti gli impegni, sono diversi, di diverso tipo, e c'è bisogno di una lucidità mentale oltre che quella spirituale. Tutta la settimana ho studiato un argomento che non vi porterò. Non vi porterò perché abbiamo cantato nell'ultimo canto. Tu sei mio amico e mio fratello. L'argomento era i 10 comandamenti nel contesto della salvezza di un popolo, che vado a mettere dentro la mia Bibbia. E questa frase mi ha bloccato e ha fatto in modo da rasettare un po' nella mia mente quello che avevo studiato di questo argomento. Forse un giorno ne parleremo, un argomento molto, molto interessante, molto importante, che mi ha impegnato molto. Non siamo tutti amici di Dio. Amici di Dio non si diventa con la salvezza. La salvezza, fratelli, ci toglie dalla condanna eterna e ribalta il nostro destino eterno. Da eternamente perduti a eternamente salvati. Tutto il resto è da aggiungere. Non a caso l'Apostolo Pietro, nella sua seconda lettera, al capitolo 1, sapete, dal versetto 5, dice proprio: aggiungete alla vostra fede, e parla poi delle 7 qualità spirituali che formano un carattere spirituale. Non a caso, ancora in 2 Corinzi, capitolo 3, dal versetto 18, ci parla che noi dobbiamo crescere di gloria in gloria, secondo quanto opera il Signore. Allora, vogliamo vedere nella parola di Dio come quando un personaggio diventa davvero amico di Dio, perché noi possiamo essere delle persone salvate e non essere amici di Dio. Ricorderete ancora nel capitolo 15 del Vangelo di Giovanni, a un certo punto Gesù dice: voi siete miei amici se fate quelle che vi dico. Perché? È importante questo. Perché che cos'è un amico? Deuteronomio 13. Sei, è come un altro te stesso. È una persona con cui Dio ha un'amicizia particolare, che non nasce in maniera automatica solo perché siamo credenti, solo perché siamo simpatici. Non nasce così. Nasce da situazioni e da una consacrazione particolare che non è qualcosa che hanno tutti. Allora, forse qualcosa vi ho già detto di questo, vi voglio invitare a venire nella lettera di Giacomo. Abramo divenne amico di Dio e lo divenne in una circostanza. Lo divenne in una circostanza specifica. Allora, questa mattina ci soffermeremo un po' su questo capitolo 2 della lettera di Giacomo, dal verso 14 al verso 26, che non leggiamo per questione di tempo. Poi, se al Signore piacerà e ci darà del tempo, settimana che abbiamo iniziato, e continueremo questa riflessione. È importante, sapete, Il capitolo 2 di Giacomo, 14 a 26, è spesso impugnato dalle sette, dalle religioni, per dire che cosa? Per dire che la salvezza non è solo per fede. La salvezza non è solo attraverso la morte, la risurrezione, eccetera, del Signor Gesù, ma è anche per opere. Vedi che è scritto qua? La fede senza le opere è morta. Allora, come rispondiamo noi a una questione come questa? È importante, sapete, fratelli, non solo leggere la parola di Dio, ma anche saperla leggere. Perché noi dobbiamo capire quando leggiamo un libro, almeno la mia abitudine è quando studio un libro, io lo leggo 10, 15, 20, 30 volte, per capire ad esempio che cosa vuole dire l'autore, qual è il tema centrale che vuole insegnarmi. Certo, ci vuole tempo, bisogna stare lì, non è sufficiente soltanto leggere quello che leggiamo nella parola di Dio, ma proprio fermarsi, pregare e capire. Ebbene, l'autore della lettera agli Ebrei non ha lo scopo, o non aveva lo scopo, quello di farci capire come si arriva alla salvezza. Lettera di Giacomo, cos'è? Ebrei. Ah, ecco, grazie. Sì, sta andando un po' a braccio. Allora, la lettera di Giacomo. Allora, Giacomo non sta scrivendo alle 12 tribù del popolo di Israele per dire in che modo si arrivi alla salvezza, ma sta scrivendo in che modo si dimostra la salvezza. Quindi dà già per scontato che le persone a cui lui sta scrivendo sono già salvate, redente. Va bene? E questa è una cosa molto importante. Allora, per Giacomo, la salvezza è la sottomissione della propria vita al Signore. E qualcuno che si arrende completamente al Signore per vivere un'altra vita, un'altra storia. E questa è una cosa importante. E in questa lettera di Giacomo, in questo passo, da 14 a 26, noi abbiamo due parti principali. Dal verso 14 al verso 20 abbiamo una fede che non è biblica, che non è secondo la parola di Dio. È una fede mentale, intellettuale, ma che non porta da nessuna parte. Allora, leggiamo i versi da 14 a 20. Notate cosa dice. Guardate come inizia. A che serve, fratelli miei? Notate proprio la sottolineatura, gli incisi dell'Apostolo Giacomo. Se uno dice di aver fede ma non ha opere. Cioè, tu puoi dire tutto quello che vuoi, ma se poi alla fine non dimostri niente, insomma, lo dici tu. Se lo dici tu, va bene, però non stai dimostrando niente. E la salvezza non è qualcosa che non si possa dimostrare. La salvezza è qualcosa che si dimostra. Adesso, giusto per allargare un po', pensate ad esempio quando il Signor Gesù parla della parabola del seminatore, nel capitolo 8 di Luca, ad esempio, e parla di questi quattro cuori, e a un certo punto c'è il secondo cuore che quando ascolta la parola dice la riceve con gioia. E uno direbbe, ecco, questo si è convertito. Tutto a posto, è vero? Guarda, con gioia. Più di così? Ma poi arriva la prova, arrivano i problemi, arrivano le difficoltà e si tira indietro. E per tre di questi quattro cuori, noterete, c'è un ma che capovolge tutto. Ma, ma, ma. Nel verso 15, invece, parla di un cuore dove il seme cade, ma è onesto, è buono. E cosa fa questo cuore? Beh, sono stato salvato, ci vediamo domenica, se ho tempo ovviamente. E vabbè, adesso... è vero? No. Porta frutto con perseveranza. Il frutto non è uguale per tutti, perché se leggiamo il Vangelo di Marco, lo stesso brano, Gesù specifica che ci sono quelli che portano un frutto al 30%, al 60%, al 90%, al 100%. È il Signore che decide attraverso i doni e le capacità che dà ai Suoi che tipo di frutto devono portare. Ma il frutto ci deve essere, anche perché l'albero si conosce dai frutti, no? È vero? Con perseveranza. E l'Apostolo Giacomo sta parlando proprio di questo. Se tu dici di avere la fede, ma non hai le opere, a cosa ti serve? Allora dice, può la fede salvarlo? Un'altra traduzione dice, può quel tipo di fede salvarlo? La risposta retorica qual è? No, non serve. E poi andiamo avanti e dice, guardate, a me piace molto Giacomo, perché? Perché è una persona molto pratica, no? Mi piacciono i messaggi pratici, non mi piacciono i messaggi complicati, paroloni che dice, scusa fratello, fermati che vado a casa a prendere il dizionario e poi ci vediamo più tardi, no? Perché una volta ha detto, non so, non dobbiamo depauperare tutto. Che roba è depauperare? Scusate. Vuol dire impoverire, non vi spaventate. Ci aspetto che mi porti in adunanza il dizionario, così facciamo la riunione dura 4 ore. Mi piacciono le cose pratiche, semplici, ma non banali. Guardate, Giacomo è un uomo molto pratico. Guardate cosa dice. Facciamo un esempio, guardate, io lo sto parafrasando adesso. Facciamo un esempio. Se un fratello o una sorella, adesso un fratello e una sorella, è entrato qui a Villa Cortese. Dice, non hanno vestiti, mancano del cibo quotidiano. E uno di voi, ecco allora, un fratello, una sorella, accoglie questa persona e dice, uno di voi dice loro, andate in pace, scaldatevi, satollatevi, ma non date loro le cose necessarie al corpo. A che cosa serve? È vero? Guardate la bellezza del modo in cui Giacomo parla. Volete vedere, volete capire quando una salvezza potrebbe essere una pseudo salvezza o una conversione, una pseudo conversione? Guardate, vi faccio un esempio. Immaginate nella vostra assemblea che entra una persona o vostro fratello e voi lo vedete che è conciato male, insomma ha bisogno in maniera vistosa, ha bisogno di qualcosa e voi una pacca sulle spalle, dai il Signore ti benedica, vai a casa, dai, grazie, noi andiamo a casa nostra, ci mangiamo la nostra lasagna e lui vabbè cercherà da qualche altra parte, no? Allora Giacomo dice, così è della fede, se non ha opere, se non ha opere, è per se stessa morta, non esiste. Non esiste una salvezza che non possa essere dimostrata. Non siamo tutti uguali, non siamo fatti con lo stampino. C'è modo e modo per dimostrare la salvezza, nell'adorazione, nella preghiera, nello stare con i nostri fratelli, nell'amare la parola di Dio, nell'amare la Chiesa, nell'amare le persone che muoiono per mancanza, io direi, non di conoscenza, perché sono sotto la condanna del peccato, che dobbiamo andare a spronare. E se non c'è questo, cioè voglio dire, che senso ha? Che cos'è la conversione? La conversione è un cammino nuovo, è vero o no? La conversione vuol dire che quando quando abbiamo incontrato il Vangelo mentre stavamo andando verso l'inferno, noi abbiamo girato completamente a 90 gradi e siamo andati per un'altra strada. Ed è molto interessante, almeno 4-5 volte nel Libro degli Atti troviamo che i credenti erano definiti coloro che seguivano la nuova via. Questo dava fastidio molto al giovane giudeo Saulo da Tarso. Lui credeva nella risurrezione, si predicava la risurrezione, ma quello che gli dava fastidio è vedere che delle persone che dicevano di essere cristiane diverse da lui lo dimostravano. Infatti già nel capitolo 9, versetto 2, lui parla di questo. E quando lui rende la testimonianza, io perseguitavo la nuova via. Ma noi ci chiediamo, ma noi stiamo camminando verso una via diversa o la via di prima è la via di adesso? È una cosa seria. Sapete perché è una cosa seria, fratelli? Perché non stiamo parlando di aver sbagliato a comprare macchina, no? Abbiamo perso 5.000 euro, mamma mia. Non ci voleva in questo periodo. Vabbè, facciamo i sacrifici. Stiamo parlando dell'eternità. Stiamo parlando di qualcosa di estremamente importante che non riusciremo mai a racchiudere con i nostri ragionamenti. Quindi sarebbe utile fermarci, chiederci, sono nel posto giusto, ho creduto veramente. Non so se vi è questa esperienza, sicuramente l'avete fatta anche voi all'inizio della conversione. Ci siamo convertiti al Signore, veramente. E poi abbiamo cominciato a peccare ancora. Ma allora come? Si pecca ancora? Com'è sta storia? No? Allora, almeno io mi fermavo, mi mettevo in ginocchio, Signore, forse non l'ho fatto bene, lo faccio un'altra volta. Poi dopo un mese, ma forse non l'ho fatto ancora bene, no? Allora lo faccio un'altra volta. Fino a quando il Signore ci fa capire, mi ha fatto capire, che la salvezza non è soggettiva, è oggettiva. Non dipende dalle nostre sensazioni, da quelle che pensiamo noi, da quelle che sono i nostri sentimenti, dipende dall'opera, dalla persona e dall'opera del Signore Gesù. Allora siamo sicuri. Sì, è vero, sono ancora peccatore. E Giacomo cosa dice? Dice, così è della fede. Allora ecco la centralità del messaggio di tutta la lettera di Giacomo. La centralità, non dimenticatelo mai, fratelli. La centralità, il tema centrale che è in tutta la lettera di Giacomo, e tutta la lettera di Giacomo spiega il tema centrale, è nel versetto 18. Guardate bene. Anzi, uno piuttosto dirà, tu hai la fede e io le opere. Guardate. Sottolineatelo, fratelli, mostrami, cioè fammi vedere la tua fede senza le tue opere e io con le mie opere ti mostrerò, cioè ti farò vedere la mia fede, la mia salvezza. Questo è il centro di tutta la lettera di Giacomo. Sapete che nel mio giardino noi abbiamo una casetta tipo svizzera dove mettiamo le biciclette. Non esagerare, dai, vieni, faccio vedere, no? Te lo mostrerò. Non è che strada facendo si costruisce la casetta. La casetta è già lì. Ah, è vero, ce l'ha. Capite? Sapete, fratelli, il mondo non ha bisogno solo di ascoltare. Ha bisogno di ascoltare la parola di Dio. Ma ha bisogno anche di vedere quelle che noi ascoltiamo. Ecco perché nel libro degli Atti, nel capitolo 1, versetto 1, leggiamo del Signore Gesù, non che lui diceva, ma prima dice lui faceva e poi diceva. È molto interessante questo. Mostrami la tua salvezza, fammela vedere. Mostrami la tua salvezza. Questo è il centro di tutto il messaggio di Giacomo. Sei salvato? Fammelo vedere. E questo è davvero molto, molto importante. Qualcosa che ci dovrebbe far riflettere. Lo voglio ripetere. Non stiamo parlando di noccioline. Non stiamo parlando di qualcosa importante. Semplicemente importante. Stiamo parlando dell'eternità. E non sarebbe male soffermarci, fermarci, chiederci se ci siamo veramente convertiti al Signore. Se il Signore può dirci veramente, tu sei salvato. È vero? È una cosa importante. A volte ci chiediamo come mai alcuni fanno fatica, altri non pregano, altri non ci sono, ci sono o non ci sono, vivono sempre, continuamente in periferia della testimonianza. Fermiamoci, fratelli. E se siamo veramente convertiti, ma non siamo consacrati, non siamo ancora diventati amici del Signore, io credo che sia una cosa buona. Più del tuo lavoro, più della tua vita, più di quanto prezioso tu possegga, la vita eterna non ha eguale. È importante questo. Noi lavoriamo, voi andate a lavorare, io non lavoro più, sono in pensione, ma viviamo con la gente, vero? Sul posto di lavoro, i vicini di casa, e la gente ci guarda. Cosa mostriamo? Non molto tempo fa, con mia moglie Dolcella, il bar Enrico c'è all'angolo, dai, andiamo lì, mangiamo un gelato e ci sediamo. Poi dal gelato io ho mangiato il panino, va bene. E questa signora che ci serviva dice, io vi conosco. Ah, ma siamo al cielo, non siamo ad Arconati. No, io abito un po' più in là e vi vedo, vi conosco. Ho visto, la gente ci guarda, ci vede. Vede come noi ci comportiamo. E questa è una cosa veramente importante. Allora, mostrami la tua fede. Guardate, tu credi, versetto 19, tu credi che c'è un solo Dio, e fai bene, ma anche i demoni lo credono e tremano. È forte questo, no? Cioè, guarda che loro credono più di te, eh? Stai tranquilla, anzi, loro vedono proprio come stanno le cose. E guardate un po' qua. Perché tremano? Perché loro conoscono il loro giudizio, la condanna eterna. Loro sanno questo. Ma tu, ma io che sto parlando, tremo davanti alla parola di Dio. Vi ricordate il passo di Isaia, no? Isaia 66. Ecco su chi io metterò il mio sguardo. Su colui che è umile, che ha lo spirito contrito e trema la mia parola. Ecco chi sono le persone a cui Dio dà un'amicizia particolare. Persone che non sono perfette, persone che non sono migliori degli altri, persone che peccano come tutti gli altri, persone che hanno dei problemi in casa, fuori di casa, come gli altri. Ma quando stanno davanti alla parola o ascoltano la parola, non sono superficiali, si umiliano là dove stanno sbagliando e tremano al pensiero di non fare quello che Dio sta dicendo. Tremano al pensiero. Ma purtroppo, fratelli, dobbiamo dire, se ricordo bene, come è scritto in Geremia capitolo 5, dice tu li colpisci, ma questi non sentono più niente. Sono diventati così insensibili, così storditi, sono così preoccupati delle cose della vita, dei propri figli, della propria casa, del proprio lavoro, di come vivere meglio, vivere bene, che tutto quello che ascoltano non ha nessun effetto nella loro vita. E questo è davvero triste, fratelli. È davvero triste, è vero. Allora, ecco che a un certo punto dice, proprio per tagliare la testa al toro e dimostrare che dal versetto 14 al versetto 20 si parla di una fede che non è quella biblica, che non è quella salvifica, non è quella che dà la vita. Ecco che l'Apostolo Giacomo dice, questo versetto 20, insensato. Nessun credente è insensato. È vero? Insensato. Vuoi renderti conto che la fede senza le opere non ha valore? Insensato. Ecco. Ecco chi è la persona che ascolta, che si dà anche una parvenza di credente. Beh, io spero che nessuno di noi questa mattina possa sentire questa voce da parte di Dio, questo appellativo, non so, questo aggettivo, sei un insensato. Ti rendi conto che addirittura i demoni stanno tremando davanti al Signore, e forse questa mattina stanno ancora tremando, sapendo che il loro destino sarà un destino di stagno ardente di fuoco di zolfo. E se voi andate, stamattina è stata letta l'Apocalisse, e se andate nell'Apocalisse, nel capitolo 19, versetto 20, troverete che il falso profeta e l'anticristo saranno gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. E poi andate nel capitolo 20, versetto 10 dell'Apocalisse, e troverete che anche Satana sarà gettato vivo nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Ma poi c'è, dal versetto 11 al versetto 15 dell'Apocalisse, tutti quelli che non sono trovati scritti nel libro della vita sono gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Beh, se qualcuno, figlio di credente, qualche giovane, sta pensando che sarà salvato perché il papà, la mamma sono credenti, o che Dio alla fine, tutto sommato, è così buono che porterà tutti nel cielo, si sta sbagliando di grosso. Un grande rischio questo, eh? È vero? Insensato. Vuoi renderti conto che la fede senza le opere non ha valore? E poi, che cosa vediamo, fratelli? Che dal versetto 21 al 26, cosa fa l'Apostolo Giacomo? Ancora una volta, un uomo molto pratico, non si mette lì a fare teologia, no? Adesso vi faccio un bel sermone teologico, vi spiego che cos'è la giustificazione, vi spiego eccetera, allora bisogna andare a qualche scuola per capire che cosa sta succedendo. No, prendi a prestito due personaggi, Abramo e Rahab. Prendi a prestito un uomo importante, ricco, che ha fatto un percorso particolare, poi la prossima volta diremo qualcosa. E prendi a prestito addirittura una prostituta. Pensate a questa donna, no? Che accoglie i messi, andate nel capitolo 2 del libro di Giosuè, che accoglie i messi, li accoglie, e a un certo punto cosa fa questa donna? Dopo che dice agli esploratori, eccetera, che quando sono arrivati questa donna già la trovano credente, già tremava, perché la salvezza nell'Antico Testamento non si può capire bene dove si colloca storicamente, è vero? Pochi personaggi troviamo che in un certo momento, ecco, questo si è convertito. Ad esempio Giuseppe quando si è convertito? Daniele quando si è convertito? Non riusciamo a vedere, ma erano credenti. E questa donna dice, ricordatevi di me. E i messi cosa dicono? Gli esploratori. Lascia un segno, questa cordicella scarlatta fuori dal baccone. E poi dove la vediamo questa donna? Vediamo, notate fratelli, una prostituta che salva tutta la sua famiglia, che dice alla sua famiglia, ancora 5 minuti e finisco, che dice alla sua famiglia, che parla alla sua famiglia, stiamo tutti insieme, perché Dio sta per distruggere questo paese. E parla di Dio come l'unico Dio, e parla di Dio come la certezza che lui avrebbe giudicato, distrutto Gerico. Sicuro, neanche Israele ci credeva. E allora parla alla sua famiglia. Immaginate questa donna prostituta che parla alla famiglia. Insomma, sente per piacere, proprio tu parli, no? Forse tu dovresti, sei proprio l'unica persona che dovresti stare zitta, evidentemente. Ecco i messaggi silenziosi che non sono scritti, ma ci sono nella scrittura. Che cosa hanno visto i propri familiari di questa donna? Hanno visto una donna cambiata. Hanno visto una donna che ha dimostrato quello che ha creduto. È vero? Capite, fratello, cosa sto dicendo? Che ha dimostrato. E quando il Signore va a distruggere quel popolo, Rab e tutta la sua famiglia vengono salvate. E mi sembra che Rab la troviamo in Matteo, nella genealogia del Signore Gesù. Per contro, leggiamo nel capitolo 19 del Libro della Genesi, dove il Signore dice che avrebbe distrutto Sodoma. Allora manda i due angeli, mentre il Signore Gesù è una cristofania, Gesù che si ferma quando Abramo parla, e i due angeli che vanno a casa di Lot. Succede quello che succede e portano un messaggio che il Signore sta per distruggere. Che cosa fa Lot? Come un bravo credente, parla ai suoi generi, ecco, già dati i suoi figli alle persone di un altro tipo. Parla ai suoi generi e dice: Dio sta per distruggere. Cosa dicono i suoi generi? È interessante questa barzelletta, lo sai? Mi sembra che l'ho sentita a Canale 5 questa. Bella sta barzelletta, bravo, ci fa ridere. Perché? Perché non era credibile. Non era credibile. E sappiamo tutta la storia di quest'uomo. Guardate quanti gradini ha dovuto scendere quest'uomo fino ad arrivare a diventare politicamente importante all'interno di una città chiamata Sodoma. Guardate, fratelli, ha perso tutto, anche la moglie, anche i figli, le figlie, ha perso tutto. Allora, fratelli, la prossima volta che cantiamo questo inno, tu sei mio amico, cantiamolo, però chiediamoci anche: ma io sono veramente amico di Dio? Perché vedremo Abramo, la prossima volta, Dio volendo, come Abramo diventa amico di Dio. Dio si può veramente fidare di me? Perché il Proverbi dice che l'amico ama in ogni tempo, non tradisce. Dio si può fidare di me? Dio mi può fidare delle cose che io porterò avanti? Dio mi può parlare a tu per tu come parlavo con Mosè? Dio può fare questo con me? Quando cantiamo, chiediamocelo. E se la risposta è negativa, allora diciamo al Signore: Signore, cantiamo l'altro canto. Prendi la mia vita, prendila se vuoi. E così possiamo essere non dei credenti nominali, dei credenti superficiali, dei credenti frequentatori di chiesa, ma dei credenti che amano Dio, che lo servono, che vivono davanti al Signore e che guardano ad un mondo che sta morendo, che non ha speranza. Amen.